Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Maresciallo, non mi fido delle banche. Può custodire lei i miei risparmi? Leggo dalla Gazzetta di Reggio, che accade a Cavriago, dove un novantenne del paese, con in mano una sportina della spesa colma di soldi, ha suonato il campanello della locale caserma dei carabinieri, chiedendo appunto al comandante se poteva custodire tutti i risparmi di una vita, perché non mi fido delle banche. Beh, poi ci racconta la Gazzetta di Reggio che è finita che il maresciallo bonariamente ha chiamato la figlia per vedere che di farsi aiutare a convincere il novantenne e ha convocato il direttore di una banca in caserma proprio per così garantire, ecco, che poteva fidarsi. Poteva fidarsi il pensionato di Cavriago delle banche? Chissà. Perché andiamo subito a uno speciale di Pubblico di stamattina, proprio sulle banche, la crisi che verrà. E intanto le banche tedesche sono una bomba a orologeria. E cominciamo a leggere, perché insomma queste banche tedesche che fanno sempre le prime della classe sembra che siano abbastanza decotte e forse siamo... così alla vigilia dell'ennesima crisi di sistema. Mentre le istituzioni europee e i governi nazionali sembrano ipnotizzati dal problema del debito pubblico, è probabile che la prossima crisi in Europa sarà una crisi bancaria. La cosa, visti i soldi già spesi dai governi per salvare le banche in Europa, circa 4.000 miliardi di euro, può sembrare parecchio strana, ma la cosa più strana è un'altra. Probabilmente questa crisi avrà il suo epicentro non nei cosiddetti paesi periferici, ma nel centro dell'Europa, ossia in Francia e soprattutto in Germania. E in Francia, a dire il vero, una crisi bancaria è già in corso. Una banca specializzata, guarda un po', in mutui immobiliari, il Crédit Immobilier de France, è prossima al fallimento. Quasi certamente non riuscirà a ripagare un'obbligazione da 1,75 miliardi di euro in scadenza questo mese. Poi più avanti il fronte più caldo, almeno potenzialmente, è un altro. Riguarda le banche più grandi del paese. Il valore dell'attività di trading di BNP, Société Générale, Crédit Agricole e Natixis ammonta attualmente a qualcosa come 2.050 miliardi di euro, una cifra non molto inferiore all'intero prodotto interno lordo della Francia. E insomma, leggo più avanti, si può parlare ormai di rischio sistemico, ma in confronto a quello che accade in Germania, i problemi delle maggiori banche francesi impallidiscono. La Germania ha tuttora uno dei sistemi bancari meno concentrati e meno efficienti dell'intera Europa. Basti pensare alle numerosi Sparkassen, le tradizionalmente vicine alla CDU, alle Landesbanken, una di queste, la prima banca a fallire nel 2007, e molte sono tuttora in cattive acque, e alle Volksbanken. Ma il governo tedesco, che mesi fa poneva come condizione per ulteriori interventi europei a sostegno delle banche spagnole la realizzazione di un'unione bancaria europea, non appena questa unione bancaria ha assunto la forma di una concreta proposta di accentrare la sorveglianza bancaria in Europa presso la BCE, ha cominciato a frenare. Con il ministro delle finanze tedesco che è subito intervenuto chiedendo che questa sorveglianza valesse soltanto per pochissime grandi banche. È stato fin troppo facile rispondergli che non sono soltanto le grandi banche a esprimere rischi sistemici, basti pensare a quello che è successo dopo il fallimento, con salvataggio governativo in extremis, di Northern Rock nel Regno Unito. E del resto è la stessa situazione spagnola a mostrarci che effetti possono avere i fallimenti di tante banche piccole e medie. Dunque, i rischi del sistema bancario tedesco non vengono dalle banche piccole e medie, è corretto affermarlo, ma da quella più grande, la Deutsche Bank, con un bilancio pari all'80% circa dell'intero prodotto interno lordo della Germania, che c'ha un bel prodotto interno lordo, eppure l'80% di questa cifra. La Deutsche Bank è una delle maggiori banche mondiali, ma è anche una delle più sottocapitalizzate, e vado verso la fine di questo lungo articolo dove dice anche per questo sarebbe importante arrivare quanto prima a una sorveglianza bancaria europea. ma le mosse più recenti, proprio del governo tedesco, dalle schermaglie sulle banche di minori dimensioni per le quali dovrebbero restare competenti organi di vigilanza nazionali, alla richiesta di pochi giorni fa di estendere anche ai paesi europei che non fanno parte dell'euro la possibilità di decidere sulla configurazione della sorveglianza bancaria europea, sembrano avere un unico obiettivo: ritardare questo processo per proteggere ancora una volta le proprie grandi banche. Le grandi banche di cui si è sempre detto troppo grandi per fallire, too big to fail, c'è un gioco di parole che dice too big to jail, cioè troppo grandi per finire in galera. Ed è appunto il titolo di un altro articolo, Too Big to Fail, troppo grandi per essere lasciate fallire, è stato il refrain con il quale i governi hanno giustificato nel 2008 la più grande operazione di salvataggio finanziario della storia. Too big to jail, troppo grandi per essere mandate in galera, ha chiosato recentemente il professor Sheng, un advisor della banca centrale cinese. E gli argomenti non gli mancano, ricordiamo solo i due casi più clamorosi. Il primo ha a che vedere con la stessa miccia della crisi del 2008, i famosi mutui subprime. Impacchettati in prodotti indecifrabili, venduti come titoli garantiti dalla AAA delle agenzie di rating e trasformatisi rapidamente in titoli spazzatura. Quello che oggi è stato dimostrato è che le stesse banche che avevano distribuito questi prodotti in giro per il mondo avevano poi scommesso sul loro fallimento. Ci sono tuttavia voluti quasi 4 anni perché il governo statunitense si muovesse per indagare su questa vera e propria truffa. Sono partite indagini su 17 tra i maggiori istituti finanziari al mondo e tra loro spiccano i nomi di Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs, non può mancare, Morgan Stanley, Deutsche Bank, eccola qua, poi Nomura, Royal Bank of Scotland, HSBC, che è la più grande banca d'Inghilterra, ma la H e la S stanno per Hong Kong e Singapore, Société Générale e il braccio finanziario di General Electric. Molti di questi hanno la residenza fiscale in un paradiso fiscale. Comunque, hanno cominciato a fioccare incriminazioni, la prima è stata Goldman Sachs e l'ultima in ordine di tempo è stata JP Morgan. Tuttavia, tutto si è risolto finora con patteggiamenti e multe. Il secondo caso riguarda il Libor, uno dei tassi di interesse più importanti al mondo, regola il mercato interbancario mondiale, ma serve da riferimento per molti altri mercati, compresi i mutui a tasso variabile delle famiglie, per un valore complessivo di circa 350 mila miliardi di dollari. Non si sa quanti zeri si debbano mettere in queste cifre. Ebbene, si è scoperto che il Libor veniva sostanzialmente manipolato da un cartello di 18 banche distribuite in USA, Europa e Giappone. I nomi sono in molti casi gli stessi del caso precedente. Lo scandalo scoppiato di recente per effetto dell'inchiesta di un procuratore americano, tuttavia ci sono prove che la vicenda era nota fin dal 2008, tra gli altri allo stesso Geithner, attuale segretario al Tesoro USA, all'epoca presidente della Fed di New York. La Barclays ha già ammesso le manipolazioni ed è stata condannata, ma potrebbe essere il più grande scandalo finanziario di sempre, nelle parole di Viviane Reding, commissaria europea alla giustizia. Una volta in più, la credibilità del mercato è a pezzi e potrebbero seguire migliaia di cause. E di questi giorni una proposta delle autorità inglesi, perché il Libor viene definito nella City di Londra, di riforma di un meccanismo che è a pezzi, secondo le parole del Financial Service Authority. Inutile tuttavia aspettarsi, anche in questo caso, interventi incisivi e cambiamenti radicali. Questo scrive Marco Berlinguer. Poi un altro articolo dice: profitti stratosferici, le grandi banche USA nel mirino. Eh sì, perché da quando è stato pompato denaro pubblico nelle loro casse, queste grandi banche hanno fatto enormi profitti. Pochi giorni fa il Fondo Monetario ha lanciato un nuovo allarme. C'è un nuovo rischio di crisi sistemica. La principale ragione? La dimensione ancora più grande delle istituzioni finanziarie, perché a 4 anni di distanza quelle banche considerate troppo grandi durante la crisi sono diventate ancora più grandi e sono tornate a macinare profitti. È di questi giorni la notizia che le 6 più grandi banche statunitensi, sempre quelle JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, ma anche Wells Fargo, hanno realizzato 63 miliardi di dollari di profitti tra giugno 2011 e giugno 2012, cioè in piena crisi nostra. È il risultato migliore della storia. Ecco, poi conclude così questo articolo: dunque la verità è che sembra quasi che le grandi banche americane stiano cercando di gonfiare i profitti. Perché? Veniamo così al vero problema. Nessun investitore si fida più delle grandi banche USA e dei loro bilanci. Il valore in borsa dei grandi istituti statunitensi resta molto basso, in certi casi fino al 90% più basso che nel 2007. Ma cosa succede? Che nessuno vuole possedere quei titoli. Non c'è fiducia verso banche che sono cresciute a dismisura e sono completamente opache. Non so se il pensionato di Cavriago fosse a conoscenza di tutto questo, lui con l'istinto c'era già arrivato, però non c'è fiducia verso queste banche. Basti dire che solo Citigroup ha più di 2.500 sussidiarie o che la stessa JP Morgan ha dovuto denunciare pochi giorni fa come un fulmine a ciel sereno per le autorità di vigilanza una perdita di 8 miliardi di dollari in un'operazione sui derivati, quelli che non dovrebbero più emettere e invece continuano allegramente a farlo. Insomma, la percezione diffusa è che le grandi banche abbiano semplicemente nascosto i loro problemi attraverso l'inondazione di liquidità della Federal Reserve e trucchi contabili. E che ci sono tutte le condizioni perché quel che è successo nel 2008 si ripeta. E per non saperne leggere né scrivere, direbbe il pensionato di Cavriago, i soldi se li teneva in casa. Poi, insomma, dice, mannaggia, magari me li rubano, li porto dal maresciallo. Or dunque, è questo sistema liberista che piace tanto a Renzi? Perché stamattina su tutti i giornali c'è Vendola, di cui si riportano le dichiarazioni di ieri, contro appunto Renzi, che restando su Pubblico, Vendola attacca Renzi, idee liberiste da rottamare, ecco, quindi da rottamare sarebbero le idee liberiste di Renzi. A commento di che cosa può fare Renzi in queste primarie c'è un apocalittico Massimo D'Alema che addirittura su Repubblica dice: se vince lui, cioè Renzi, se vince lui le primarie, il centro-sinistra ne uscirà distrutto. E, intanto in questi giorni, cioè proprio ieri o l'altro ieri, mi è capitato di sentire un pezzo del discorso, del comizio fatto da Bersani alla fine di questa kermesse sulle primarie, insomma sulle regole, eccetera. E sono rimasto stupefatto perché a un certo punto ha detto che nel suo programma c'è l'attacco ai paradisi fiscali, anzi ha detto che bisogna far guerra ai paradisi fiscali. Non lo so, non accade spesso che un politico di centrosinistra, insomma, ma neanche di qualsiasi altro schieramento, è da tempo che non si sentivano citare i paradisi fiscali. Buon segno, speriamo. Passo all'Unità che ovviamente dà molto spazio. Vendola vuole rottamare Renzi, il leader Sel contro il liberismo del sindaco che risponde: le cose di sinistra non le dico, le faccio. Bersani: avrei gradito la sua presenza all'assemblea, deve fidarsi del partito. Ma intanto l'Unità continua la sua solidaria campagna a favore della Tobin Tax. Tobin Tax proprio non è, ma è qualcosa di simile, e per far prima la chiamiamo Tobin Tax. Però il titolo di stamattina è: l'Italia frena l'Unione Europea. Roma fa asse con Madrid contro l'imposta sulle transazioni finanziarie. Insomma, fa asse con uno dei paesi attualmente più sgangherati economicamente, la Spagna, contro la tassazione delle transazioni finanziarie. Oggi il ministro Grilli dirà no alla cooperazione rafforzata chiesta da Francia e Germania. Prima una norma che consenta al Fondo di Stabilità di salvare le banche. E c'è un commento di Carlo Sini: sarebbe esempio di buona politica il titolo. La crisi è strutturale, pure lui. Così sento ripetere da amici economisti, da operatori finanziari e da alti dirigenti bancari angosciati per il problema attuale del credito, insufficiente a rilanciare l'economia e non di meno bloccato dalle difficoltà, per non dire impossibilità, di previsioni attendibili sugli andamenti della finanza e del mercato. Benissimo, anzi malissimo, ma se la crisi è strutturale e se le parole hanno un senso, non ne usciremo restando confinati entro le logiche tradizionali. Poi all'interno leggiamo altri due passi di questa difesa della tassazione all'insegna di Vareso: più difficile un comportamento socialmente nocivo che quello della speculazione. L'attuale campagna in favore dell'introduzione della Tobin Tax sembra un'occasione quanto mai propizia per farlo. anche per le sue ricadute politiche più in generale morali, e poi conclude: in conclusione, rendere più difficile un comportamento socialmente nocivo, penalizzarlo con una tassa, ricavando dal male un bene per tutti, sono propositi che è compito primo della politica perseguire e imporre. In questo senso la Tobin Tax è sicuramente un importante esempio di buona politica, qualcosa che va difeso contro chi lo neghi, per ignoranza, errore o interesse. Magari potessimo immaginare tasse per chi diffonde informazioni tendenziose, perversioni del linguaggio o per chi si arricchisce sfruttando la limitazione di giudizio e la scarsezza di competenze che sono in molti e in ognuno. Ma qui la faccenda, invero interessante, sarebbe troppo complessa e discutibile. Limitiamoci alla tassa sulle transazioni finanziarie, sarà già un grandissimo successo. L'unità sembra un po' lasciata sola in tutto questo. In un altro articolo si chiede perché Monti è contrario a questa tassa. Al momento sembra una ripicca, si tratterebbe di un rifiuto del tutto strumentale, una specie di ritorsione per il no che il fronte dei paesi rigoristi, capitanato da Germania con Finlandia e Paesi Bassi a fare da ala, continua a opporre al pieno utilizzo come meccanismo antispread dell'ESM. Al ricatto italiano, chiamiamo le cose per quello che sono, sarebbe associata anche la Spagna di Rajoy. Ma tant'è, il percorso verso la TTF, che sarebbe questa che chiamiamo per comodità Tobin Tax, che pure porterebbe in dote una sessantina di miliardi di ricavi e soprattutto rappresenterebbe un sacrosanto segnale di contrasto all'laissez-faire speculativo sui mercati, si fa di nuovo difficile, ostaggio dei contrasti di interesse tra i diversi attori della strategia anticrisi. Ostaggio dei contrasti di interesse, sappiamo qual è il passato anche recente di Monti, insomma sappiamo che a Goldman Sachs non piacciono queste parole, tasse sulle transazioni. E poi vabbè, loro si possono giustificare come sempre hanno fatto, dicendo: ah, ma se lo fa solo l'Europa non serve a niente perché gli Stati Uniti e la Cina, cioè Hong Kong e Shanghai, non lo faranno. Sì, è una giustificazione, ma se nessuno comincia non si arriverà mai a nulla. Comunque, anche oggi c'è mezza pagina di firme, una battaglia anticrisi, le firme al nostro appello a sostegno della Tobin Tax. Dunque, per gli esteri, sui giornali ci sono vari articoli sul Venezuela, sulle elezioni, ma ovviamente sono tutti fermi a prima dei risultati. Qualche quotidiano come il Corriere della Sera sembra quasi auspicare, finalmente c'è la speranza che l'opposizione batta Chavez, un'opposizione, questa di Enriquez, capeggiata da Enriquez Capriles, tutto sommato per la prima volta quasi presentabile, cioè Capriles comunque non si è mai dichiarato, non ha mai fatto dichiarazioni ottuse reazionarie, insomma ha capeggiato una grande coalizione di opposizione a Chavez con argomenti che a volte sembravano quasi socialdemocratici, però ha perso lo stesso. La maggioranza consolidata ormai dai risultati dei venezuelani ha rivotato per Chavez. Capriles ha già riconosciuto a quest'ora la sua sconfitta, lo ha fatto con toni molto democratici, quindi insomma speriamo così che quantomeno non ci sia un riacutizzarsi come negli anni passati di un'opposizione anche violenta. Certo, tirano un sospiro di sollievo vari paesi l'intorno, compreso il piccolo Nicaragua, ma anche la Bolivia e non solo, insomma tutti quei paesi che aderiscono a ciò che Chavez ha sempre chiamato la rivoluzione bolivariana e che ricevono molto petrolio dal Venezuela. Senza quel petrolio sarebbe molto più difficile per loro tirare avanti. Ora Chavez ha fatto tante autocritiche durante questa campagna elettorale, soprattutto quello che manca è aver gettato le basi per un cambio strutturale dell'economia venezuelana. Lui prese il potere tanti anni fa dicendo: non è possibile che questo paese debba importare anche la lattuga, non è possibile che si paghi tutto col petrolio e non produciamo assolutamente nient'altro, però nel frattempo su questo fronte non è stato fatto molto. Certo, ha fatto moltissimo contro la povertà e la povertà estrema, però ora vedremo con questo mandato che ne dica lui, dovrebbe essere comunque l'ultimo, viste anche le sue condizioni di salute. E sempre per gli esteri, passo a Repubblica, una pagina su vari bagni di sangue, a cominciare da Baghdad, attentati, autobombe, ma anche petrolio, la guerra infinita di Baghdad, boom dell'oro nero nel mese più sanguinoso degli ultimi due anni. L'Iraq punta a toccare quota 4,4 milioni di barili estratti al giorno entro il 2016, oltre a essere l'unica fonte di reddito, l'energia è la sola speranza di costruire un futuro. Intanto il presente è di decine e decine di morti al giorno. Poi c'è anche la guerra al confine tra Siria e Turchia, altri colpi di mortaio sul villaggio di Akkale, esplosione a Damasco. Insomma, i ribelli siriani sono stati molto accorti, strategicamente ineccepibili nel portare la guerra al confine con la Siria e costringere i lealisti, insomma le truppe governative di Assad, a sparare per sbaglio, sicuramente ogni tanto qualche colpo di mortaio, cannonata in territorio turco, nel tentativo appunto di coinvolgere la Turchia, che è sicuramente uno dei più poderosi eserciti di quell'area, ma anche membro della NATO. Quindi se la Turchia, che sta ammassando truppe al confine con la Siria, dovesse proprio entrare in guerra formalmente, già l'ha detto la signora Clinton, che fa parte della NATO, quindi attenta Siria. Dunque, poi che altro? Beh, c'è pure la Libia, adesso che la parte che non riesce a fare un governo che stia in piedi, ma per almeno in una cosa continuare con la tradizione gheddafiana, sequestrano due pescherecci italiani. I libici sparano su pescherecci siciliani nel Mediterraneo come in guerra, sequestrate e scortate a Bengasi due imbarcazioni di Mazara del Vallo. È accaduto in acque internazionali, ma che Tripoli, anche questa Tripoli post Gheddafi, continua a considerare acque proprie. Insomma, non c'è verso di mettersi d'accordo: sono acque internazionali o non lo sono? Beh, i libici, come non ammetterlo, hanno sempre avuto le loro ragioni nel dire: non potete venire a saccheggiare le riserve ittiche davanti alle nostre coste. Per cui in qualche maniera, però ecco, in qualche maniera non hanno tutti i torti, ma di sicuro questo evento non ha alla base una preoccupazione ecologista o di salvaguardia delle specie ittiche. Pare che abbiano sparato abbondantemente su questi due pescherecci. È un po' così, per qualcuno un po' un controsenso, dice: ma come? Pur con ritrosia, alla fine l'Italia vi ha aiutato ad andare al potere, mo sparate ancora sui nostri pescherecci. Il sindaco di Mazara del Vallo non ha perso occasione di intervenire ovunque, anche nei telegiornali, dicendo che insomma è un fatto gravissimo, in qualche maniera l'Italia non può stare a guardare. E intanto sono tutti e due gli equipaggi per ora sequestrati o fatti prigionieri, insomma. Or dunque, avviandoci verso il finale di questa rassegnata, un'altra occhiata alla politica interna, politica, insomma. Comincerei con Telese sulla prima pagina di Pubblico, sui vetero conservatori. Essendo interessato a tutte le forme di vita sulla Terra, non ho saputo sottrarmi alla lettura del nuovo parto degli autoproclamati neoconservatori italiani. Si chiama Manifesto per il bene comune della nazione, niente meno. E arriva nello stesso giorno in cui il neoconservatore britannico David Cameron annuncia che bisogna tagliare lo Stato sociale per ridurre il deficit. Il manifesto dei piccoli Cameron italiani è promosso da un trust di cervelli che va da Quagliarello a Sacconi, da Gasparri a Formigoni, da Gelmini a Alemanno. Trust di cervelli. Avevo sperato che si trattasse di un documento di autodenuncia. Cameron ha il pregio della sincerità brutale, loro il difetto dell'ipocrisia. Entrambi hanno il nome sbagliato. Non sono neo, ma vetero, e invece di conservare, demoliscono. E poi c'è un'altra formazione che sta prendendo corpo per la difesa del berlusconismo morente. Questi sono i ricostruttori, che si vanno a unire ai formattatori. Ne fanno parte Briatore, noblesse oblige. Briatore sostiene di aver consigliato al cavaliere nel corso delle della vacanza insieme a Malindi di fare il padre nobile, di candidare Monti alla guida del centrodestra e di rifare Forza Italia. Ora, conoscendo la finezza di Briatore, però purtroppo le cronache non ci dicono se ha concluso questo consiglio con un rutto, con un peto. E vedo qui anche la foto di Daniela Santanchè, definita imprenditrice. Oh, è imprenditrice. Comunque la Daniela Santanchè è una tra le principali fondatrici di questi ricostruttori. Vedendomela qui davanti capisco le ragioni di Nosferatu Sallusti, che dice: no no, se mi dovete arrestare io voglio stare in galera, non ai domiciliari. E per finire di questa carrellata c'è anche Crosetto, che vuole continuare a presentarsi come l'unica faccia presentabile di quella gente lì, e ha chiosato così un intervento recente della signorina Nicole Minetti, che ha detto: non è vero che bisogna essere particolarmente preparati per fare politica. Ecco, adesso è arrivata, arriva il commento, sentite, di Guido Crosetto, che dice: come dare torto alla Minetta vagante sulla preparazione che occorre in politica? Lei parla per esperienza personale, è giustamente convinta che servano di più botulino, collagene, un po' di silicone, magari un filo invisibile messo in Brasile nel punto giusto, uniti a una predisposizione naturale alla totale apertura verso gli altri. Totale apertura, terribile. Vabbè, comunque, concludiamo con un articolo dal Corriere della Sera, che per me è solluchero. Insomma, finalmente ogni tanto si legge anche dalle prime pagine dei quotidiani nazionali una difesa delle piste ciclabili. Però, ma che pista ciclabile è questa? È il titolo dell'articolo di Maria Laura Rodotà, che, di cui passo a leggere ampi stralci. Dopo le piste ciclabili fregatura, invase dalle automobili, Napoli lancia le piste ciclabili che sono una suggestione, un ologramma, un'idea buffa sull'asfalto che fa ridere chi a Napoli non vive e non pedala. Così si esprime la creatività napoletana, e il pacco del disegnino è già popolarissimo, condiviso migliaia di volte sui social network. In prima pagina del Corriere della Sera c'è appunto questa, una via così, dove ci sono auto parcheggiate, eccetera, dove non c'è nessuna pista ciclabile, ma c'è semplicemente il disegnino di una bicicletta sul selciato. E proseguo nella lettura di ampi stralci più all'interno, le nostre piste ciclabili che diventano un ologramma. A Milano ci parcheggiano le auto, a Roma ci pascolano i turisti, a Napoli sono una suggestione, una specie di ologramma sull'asfalto, un'idea buffa che fa ridere, appunto, chi a Napoli non vive e non pedala. E più avanti, dopo la pubblicazione sul Corriere del Mezzogiorno, impazza sui social network, anche se il sindaco De Magistris assicura la prossima costruzione di ciclabili vere. Ci può aiutare a stimolare una discussione seria. Nelle tre principali città italiane e oltre, non è solo il comune di Napoli, notoriamente squattrinato, a pretendere di venire incontro ai ciclisti con le piste ciclabili potenziali. In tutte le grandi città, anche quando sono costosamente tracciate, le piste sono spesso piste fregatura, dette anche ciclabili interrupte. E poi più avanti, le decine di migliaia di nuovi ciclisti si riconoscono subito, perché prima spiega che ha potuto più del salutismo e dell'ambientalismo il prezzo della benzina, e così, insomma, leggiamo di questi dati anche lunedì scorso, di un'impennata delle vendite di biciclette. Appunto, le decine di migliaia di nuovi ciclisti si riconoscono subito dalle ansie ai semafori, dalle esitazioni agli incroci, dalla nobile ostinazione a restare sulla carreggiata in vie dove per sopravvivere bisogna pedalare sui marciapiedi. E la frustrazione dei ciclisti di lungo corso aumenta. Quasi ovunque in Occidente esistono ciclabili vere, utilizzabili dai cittadini per andare a lavorare, a fare spesa, a divertirsi, lunghe chilometri e protette. I nostri amministratori locali, cerchiobottisti, in teoria entusiasti delle ciclabili, in pratica terrorizzati di perdere il voto di chi parcheggia le auto, dicono privatamente che quelli delle bici non gli interessano e si limitano a dichiarazioni e disegnini. Anche se volendo, con la stessa spesa quasi zero e la stessa quantità di vernice, potrebbero intervenire. Dove i marciapiedi sono larghi, dove le strade lo consentono, basterebbe, lo fanno già a Parigi, lo fanno a Londra, lo fanno ovunque, tranne che da noi, dove disegnano opzionali pupazzetti, che diamine. Tracciare due linee parallele e mettere l'iconcina della bici al centro per collegare ciclabili tronche e consentire di pedalare sicuri, per convincere squattrinati timorosi e sovrappeso perplessi a scegliere la bici e vivere felici. Va bene, è una rima patetica, ma si è davvero più felici se si gira in bici e con più soldi e più tonici. E se qualche garanzia di viaggiare sicuri sostituisse la certezza di essere presi per i sellini, si starebbe ancora meglio. Grazie. Buona settimana a tutti, in particolare a quelli che pedalano.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.